Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
E buonasera, di nuovo bentornati sulle frequenze di Radio Cusano Campus, pronti come tutti i venerdì ad inoltrarci in una delle nostre buone abitudini, quella che ci porta a parlare di green, di verde, di tutela dell'ambiente, di energie rinnovabili e di mobilità sostenibile. Nelle ultime settimane ci siamo concentrati maggiormente sul nostro territorio. La scorsa settimana, nell'ultimo appuntamento, abbiamo incontrato il dottor Di Antonio e l'ingegner Forte, con i quali abbiamo parlato proprio di piano energetico regionale, ma anche di quanto si parla di energia e quanto ci si interessa di energia a livello istituzionale per ciò che concerne la capitale e dunque Roma. La situazione che abbiamo delineato non è delle migliori, però oggi vi portiamo una buona notizia, vi portiamo la notizia di un quartiere che è più di un quartiere, è addirittura stato definito un po' il polmone verde di Roma, sto parlando di Casal Palocco e oggi abbiamo due rappresentanti del consorzio Casal Palocco, abbiamo il presidente Fabio Pulidori che andiamo a presentare, buonasera presidente.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei per la disponibilità e abbiamo il sindaco revisore Ernesto Vetrano. Buonasera professor Vetrano.
Buonasera a tutti voi e grazie.
Ovviamente ci ha aiutato a diciamo ad istituire, ad incontrarci, a vederci qui a microfono di Open Day, Daniele Rocchi, Energy Manager e studente dell'Università Niccolò Cusano. Ciao Daniele.
Eccoci qua, ciao Alessio e ciao a tutti gli ascoltatori. Anche per oggi siamo pronti con la nostra puntata e pronti disponibili a chiarire un po' i punti che saranno da chiarire su questo quartiere che a mio avviso è molto a cuore, ma soprattutto potrebbe essere un punto di riferimento per l'intera città di Roma.
Bene, allora noi sappiamo che c'è un progetto in itinere per quel che riguarda il consorzio Casal Palocco, però andiamo a chiedere direttamente al presidente quelle che sono le iniziative messe in campo, perché Casal Palocco ha delle potenzialità enormi in fatto di green, di verde, però ci sono dei progetti che potrebbero portarlo ad un livello addirittura superiore, è così presidente?
Ma diciamo che si possono cogliere delle opportunità, sicuramente le stiamo valutando con attenzione. Casal Palocco è veramente un quartiere, diciamo, molto molto innovativo di sé per sé, perché nasce alla fine degli anni 60 già con dei concetti molto innovativi, dove praticamente, che oggi sono abbastanza attuali ma per i tempi di allora sicuramente erano innovativi, dove praticamente all'impresa costruttrice si demandava in buona sostanza la creazione di tutti i servizi annessi, non soltanto la lottizzazione di circa 2 milioni e mezzo di metri cubi stiamo parlando come costruzione. Ovviamente quindi nell'ambito di questa iniziativa la società costruttrice si è fatta carico di organizzare tutto il quartiere, dagli aspetti commerciali ai centri sportivi e al verde. Parliamo di circa 340.000 metri cubi, metri quadrati di verde. Mm. Per dare un'idea ai telespettatori, circa 90 campi di calcio del verde comune, quindi al di fuori di quello che invece impatta nel verde, diciamo, delle singoli residenti, dei singoli giardini. Parliamo di un parco arboreo di circa 6.400 piante di alto fusto, tutte inventariate, geocalizzate e quindi che conosciamo esattamente lo stato dell'arte. Parliamo di circa 40 chilometri di siepi. Questo per dire che ovviamente la gestione del verde, che normalmente a Roma viene fatto dal comune, quindi dall'ufficio giardini, è demandata, appunto, è una delle attività demandate al consorzio come responsabilità per la convenzione che appunto fu firmata negli anni 60. Ebbene, tutta questa manutenzione di questo verde genera circa un quantitativo importantissimo di sfalci e potature per circa 7.000 tonnellate all'anno. Ovviamente 7.000 tonnellate l'anno sono tra trasporto e conferimento, hanno sempre rappresentato un budget estremamente, una quota parte del nostro budget importante, perché trasportarle e conferirle a discarica in qualità, diciamo, di rifiuti ha un impatto importante. Allora ci siamo cominciati a porre il problema, a dire perché non trasformare questo discorso del nostro verde in un'opportunità. L'opportunità è quindi valutare la possibilità di trasformare, creando per esempio un sistema di biomassa che in qualche modo appunto consente di trasformare il rifiuto in un prodotto e addirittura valorizzarlo sia in termini economici, perché chiaramente ci farebbe risparmiare tutti i costi del trasporto e del conferimento, e soprattutto si potrebbero anche abbattere notevolmente alcuni costi legati alle utenze elettriche, di cui noi ci facciamo carico, come per esempio i contratti con il nostro gestore della corrente, che è appunto un'azienda romana e che ci fornisce la corrente per l'illuminazione delle strade, la gestione di un depuratore che noi gestiamo per la gestione di tutte le acque chiare e scure, e quindi chiaramente anche lì ci potrebbe essere un consistente abbattimento di quello che sono la bolletta energetica, quindi è tutto in un contesto ecosostenibile, in un contesto, diciamo, pulito. E quindi direi che
è un bellissimo progetto, una bellissima iniziativa che ruota, almeno da quello che ci dice lei alle prime battute, no? Ce lo sta spiegando adesso, ce lo sta illustrando ora, ma ruota attorno a principi green, veramente gli stessi principi che noi portiamo avanti qui all'interno di questa rubrica settimanalmente. Io però andrei dal sindaco revisore del consorzio Casal Palocco, il professor Ernesto Vetrano, per chiedere: è un modello, che poi magari approfondiremo ancora, ma è un modello replicabile? Perché insomma sarebbe interessante, visti gli stravolgimenti anche politici, no? Adesso è stato insediato ieri il nuovo sindaco di Roma, avremo una nuova giunta. Potrebbe essere un inizio che può essere seguito anche da altre realtà, no?
Assolutamente sì, noi siamo subentrati a questo consorzio dopo un'amministrazione che durava da oltre 12 anni con una serie di grossi problemi da un punto di vista gestionale, proprio nella gestione del quartiere stesso. E devo dire, abbiamo ereditato una situazione catastrofica sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista dello stato proprio dello stesso quartiere, considerando che, come aveva detto il presidente Pulidori, questo quartiere è stato un modello studiato nel mondo, non solo in Europa. Venivano dall'America a studiare gli urbanisti come fosse stata realizzata questa opera. Devo dire che negli anni ha rappresentato proprio un vero modello, e in questo momento può diventare un modello ancora più attuale, proprio perché l'aspetto legato all'ecosostenibilità proprio della società, che deve preoccuparsi di ciò, può essere un aspetto importante. Noi devo dire che anche nella gestione quotidiana abbiamo tentato in questi anni, con grande difficoltà e con qualche problema, una relazione con il comune, perché è pur vero che noi gestiamo moltissimi servizi, tra cui luce, fogne e quant'altro, ma abbiamo anche il problema che il 70% delle strade sono state date al comune, e quindi l'interfaccia con la pubblica amministrazione in questi anni e soprattutto nell'ultimo anno e mezzo è stata pressoché inesistente. Quindi ci siamo dovuti, tra l'altro, sobbarcare noi come consorzio anche della gestione delle problematiche che erano demandate al Comune di Roma, proprio per l'assoluta assenza dell'amministrazione. Auspichiamo che con il nuovo sindaco, soprattutto venendo fuori da una forza che fa del contatto con il cittadino uno dei suoi aspetti più importanti, di poter iniziare un nuovo percorso affinché il modello a cui inizialmente la domanda si riferiva possa diventare un modello che amplifichi le bellezze di questo territorio e possa diventare, come dire, anche un modello da imitare anche per tanti quartieri che sono nati o che potrebbero continuare a nascere in una città che comunque ha ancora grandi margini di espansione dal punto di vista urbanistico.
Allora, vorrei tornare ancora dal presidente per mettere in evidenza un altro aspetto che almeno personalmente mi ha assolutamente colpito, perché questo consorzio si fonda, no? si struttura con un insieme di figure professionali che operano, ovviamente ognuna con le sue competenze, in assoluto volontariato, no? Non nessuno percepisce uno stipendio, nessuno lo fa per una retribuzione, ma per il bene del quartiere, per il bene del consorzio, per il bene del territorio, no? Ad esempio, lei qual è il suo percorso professionale pregresso? Cosa l'ha portata a diventare presidente?
Sì, in effetti è così da statuto, quindi l'abbiamo trovato questa situazione. Diciamo che la parte relativa al consiglio di amministrazione, che è composto poi dal presidente e da altri 4 consiglieri di amministrazione, queste figure, e anche dai sindaci, queste figure non sono previste che vengano retribuite, il che va benissimo. Poi ci sono una serie di impiegati e operai che svolgono i servizi, che ovviamente questi sono regolarmente retribuiti. Diciamo, da statuto è previsto ciò, è previsto che per essere candidato alle elezioni del consorzio, quindi per essere eletto, devi essere un consorziato, e sei consapevole che ovviamente non sei retribuito. Ma quello che ti spinge, che spinge credo tutti noi, siamo un gruppo di persone che sta nel quartiere ormai, chi da 20, chi da 30, chi da 40 e anche più anni, che quindi c'è una grossa attaccamento, perché noi siamo un po', come dire, viviamo la periferia romana, quindi spesso le basti dire che quando noi andiamo in centro usiamo dire andiamo a Roma, ma di fatto noi siamo Roma.
Certo.
Però questo è perché in qualche modo abbiamo creato un'aggregazione tra di noi molto unita, e quindi ci sta particolarmente a cuore il nostro quartiere, ovviamente, e anche perché ci sono anche degli interessi di salvaguardare i nostri patrimoni, per chi possiede degli immobili questo è altrettanto importante. Allora, cosa succede? Che quando ci sono state elezioni, uno si mette a disposizione, se ha del tempo, se ha delle volontà, ovviamente bisogna avere...
Se ha delle idee, immagino.
Bisogna avere degli skill, anzitutto, e quindi, per esempio, il nostro consiglio di amministrazione è formato da tutti i professionisti, gente che hanno fatto o la libera professione o hanno svolto incarichi manageriali nelle aziende pubbliche o private, quindi hanno competenze e capacità al riguardo. Nella fattispecie io sono un manager d'azienda, faccio questo di mestiere, lavoro per nell'ambito dell'Information Communication Technology, quindi sono particolarmente ovviamente attento anche a come poter mettere a fattor comune quello che è la tecnologia e che consente di innovare e trasformare tutto quello che è possibile, perché nel XXI secolo dobbiamo fare i conti con la realtà che abbiamo davanti e non si può essere miopi e continuare a operare come si faceva 60
con
anni
modelli,
fa, 50 anni
modelli
fa.
Vecchi.
La tecnologia oggi c'è, va saputa gestire, va saputa quindi controllare, però può dare dei valori sicuramente aggiunti. Il discorso della biomassa nell'ambito della tecnologia è sicuramente qualcosa interessante. Faccio fare anche magari un appello sull'aspetto però normativo.
Come no, come no.
E questo mi rivolgo più alle amministrazioni, quindi al governo centrale, perché in materia di normative purtroppo la materia è abbastanza complicata. Il confine tra rifiuti e prodotti è nella filiera che costituiscono poi il verde, la differenziazione tra appunto rifiuti e prodotti è molto complessa nel essere interpretata. Questo è un peccato. È un peccato perché fondamentalmente, se noi vediamo in Italia quanti comuni esistono, ma anche lo stesso comune di Roma con le ville che ha, ville diciamo famosissime, piene di verde, quindi Villa Pampilli, sì. Villa Torlonia, Villa Borghese, eccetera, con tutti questi aspetti, anche lo stesso comune, io ritengo che oggi, e i vari comuni in Italia, proprio perché la normativa è complessa, hanno il verde, gestiscono il verde come un costo e non contesto dove si cerca di tagliare i costi e ottimizzare per magari mettere a disposizione queste energie, queste risorse economiche per fare altro, ci si scontra con una burocrazia complicata e normativa che non è facile su cui. E noi, difatti, io come obiettivo mi sono dato un po' quello di cercare di capire con gli enti preposti come si riesca veramente a avere la certezza, perché poi su queste materie non ci si scherza, perché c'è il penale,
quindi
uno rischia per far del bene, rischia per mettersi a disposizione del proprio quartiere a titolo di volontariato di trovarti intrappolato in qualche situazione che poi potrebbero essere anche pericolose, e spesso questo ti porta le persone a non fare nulla, perché crea quell'immobilità che è estremamente
che è il male peggiore alla fine, peggiore. Perché impedisce il miglioramento, la riqualificazione,
il cambiamento,
e favorisce il degrado.
Assolutamente. Sì. Quindi ecco, lo spirito che abbiamo un po' tutti noi in questo team è proprio uno spirito preposto a cercare di valorizzare quello che abbiamo, fare leva su quello che le tecnologie oggi mettono a disposizione e cercare di mettere le varie entità delle pubbliche amministrazioni e governative di fronte alle loro responsabilità, visto che loro legiferano e devono chiarirci come si fanno le cose.
Allora, vediamo se il nostro Daniele Rocchi riesce a fare una domanda, visti i problemi oggi con la tosse,
la vecchiaia, no?
Con la gola. Vai Daniele, vai.
Sì,
vai,
no, volevo chiedere al Presidente, molte volte si dà come scusa l'amministrazione che è lenta, quella, mentre sto parlando della PA, della pubblica amministrazione, e le cose non si fanno. Ora, potrebbe essere Casal Polocco un punto di riferimento ed un esempio per tutti quegli altri quartieri di Roma, perché voi alla fine siete un consorzio, se decidete di inserire telecamere per il controllo della videosorveglianza, in teoria non dovreste avere troppe problematiche. Ricordo che proprio in questo momento dove appunto dobbiamo fare tutti i tagli, dobbiamo un po' risparmiare, anche il fatto se andiamo a utilizzare telecamere di videosorveglianza per il quartiere, già è un po' un contrastare la criminalità organizzata, diciamo, dei piccoli quartieri, o perlomeno una parte. E inserire ad esempio appunto sensoristica che possa regolare l'illuminazione pubblica sulle strade, perché ricordiamo che alle 7 di mattina, alle 8, alle 9 sono tre fasce orarie di luce diverse, quindi se noi andiamo a intervenire sui pali della luce e dare gradualmente una luminosità dall'accensione della notte fino alla chiusura, insomma, perché poi c'è il passaggio del sole, anche lì andiamo a intervenire un 30-40% di energia che si va ad abbattere proprio per i costi del consorzio. Non altro, Alessio, permettimi di dire, il fatto che Casal Polocco è stata veramente studiata bene negli anni 60-70, è vero, però c'ha anche ancora delle piccole lacune, perché ho visto molte coperture e non me ne voglia insomma il presidente, però la mia è una critica costruttiva, dove magari potremmo andare a sostituire quelle piccole coperture in Ethernet oggi esistenti magari proprio con moduli fotovoltaici e far diventare il consorzio uno dei più green, e magari al nostro neo sindaco magari si potrebbe pure inventare un bel concorso di quartiere, no? Che dite?
Vabbè, sei andato già abbastanza avanti. Prego, presidente, come risponde alle sollecitazioni del nostro Daniele?
Allora, innanzitutto la ringrazio, perché sono tutte di grande stimolo e anche di grande attualità. Io credo che di fatto noi ci configuriamo come un amministratore di un grosso condominio, perché siamo 4.600,
piccolo comune.
Perché siamo comunque 4.500 consorziati, che vuol dire circa una popolazione di 20.000 famiglie. Quindi da bravi amministratori dovremmo e dobbiamo tassativamente essere attenti a quello che sono, da un lato ovviamente salvaguardare quindi l'ambiente, salvaguardare la sicurezza dell'ambiente e cercare anche di ottimizzare quelli che sono i costi di gestione del consorzio stesso. E allora, a riguardo, colgo sicuramente, noi abbiamo intrapreso un progetto per quanto riguarda l'illuminazione, che stiamo portando avanti uno studio di fattibilità per la sostituzione delle lampade tradizionali in lampade a LED, che chiaramente consentono, oltre al risparmio di circa un 30% sulla bolletta, ma offrono anche tutta una serie di servizi a corredo, come quelli che appunto indicava Daniele, relativi anche appunto alla gestione dell'illuminazione in modo più intelligente. Sulla sicurezza, domanda più attuale non poteva avvenire, perché nel programma che io presentai insieme alla mia squadra quando fummo candidati, volemmo dare una certa rilevanza a quello che era un intervento di sistemi di videosorveglianza. Allora, abbiamo un po' studiato il problema, la videosorveglianza è interessante perché crea due fattori, un fattore di dissuasione da parte della delinquenza tradizionale e dall'altra di aiutare nelle forze dell'ordine alla parte investigativa. Ebbene, al riguardo quindi ci siamo avventurati in un progetto di identificando insieme al nucleo dei carabinieri della zona, della caserma di zona, i punti nevralgici di accesso e di uscita del quartiere. E al riguardo quindi la settimana prossima partirà un bando di gara che abbiamo scritto, molto complesso perché la materia è complicata, di una cinquantina di pagine, quindi, dove andremo a inserire queste telecamere, che avranno sia delle telecamere per fare le riprese di chi entra e di chi esce nel territorio, ovviamente rispettando tutte quelle che sono le regole della privacy, che sono un garante molto stringenti, ma chiaramente le ditte con cui stiamo collaborando sappiamo che sono perfettamente conformi a queste, rispetto di queste regole, benché ci troviamo in taluni casi in area di strade anche aperte al pubblico o in taluni casi di strade che il comune poi ha preso in carico, quindi tenendo conto di questi vincoli. In più abbiamo inserito un'altra telecamera molto intelligente, che è focalizzata soltanto all'acquisizione delle targhe.
Sì.
Acquisizione delle targhe con un database a bordo, la telecamera riesce a fare un'immediata elaborazione dei dati, e questo riesce a dare un tempo reale delle risposte alle forze dell'ordine per sapere se in quel momento è passata una specifica targa che stanno cercando di una macchina. E siamo convinti, non è un investimento
enorme,
immenso, credetemi, insomma oggi la tecnologia è diventata abbastanza abbordabile, e ovviamente non stiamo tappezzando il quartiere delle camere, per il momento parliamo di una dozzina di punti chiave, è un progetto pilota, vediamo come va, speriamo che questo progetto pilota si possano portare dei benefici con una riduzione di quello che è la criminalità base e di dare un ausilio alle nostre forze dell'ordine. Poi questa cosa è un progetto che noi lo vediamo scalabile, quindi poi i singoli condomini, perché poi all'interno del consorzio ci sono dei vari condomini che vorranno magari estendere questi sistemi anche all'interno delle loro strade private, potranno sicuramente farlo, quindi diventerà un sistema scalabile che quindi potrà dare una maggiore copertura a vantaggio della sicurezza di tutti. E per venire all'Ethernet, sì. Sicuramente come le dicevo, ci sono dei condomini, questi condomini, ci sono gli amministratori condomini che hanno un po' la responsabilità di gestire questi, il rispetto delle normative di legge, tra cui anche ovviamente quelle a cui faceva riferimento Daniele. Ora, mi è dato di sapere che in alcune isole già questo piano di conversione è avvenuto, ovviamente ci sono degli investimenti da fare importanti, però anche con l'aspetto fiscale, la detrazione, quindi pannelli di fotovoltaico in sostituzione che portano anch'essi dei benefici sia sulla qualità dell'ambiente che anche sul risparmio delle bollette, sicuramente sono iniziative che vedo che sempre di più stanno prendendo piede. Però ovviamente c'è parecchio da fare.
C'è parecchio da fare, ma c'è tanta volontà e tante competenze. Tra l'altro il sistema di sorveglianza con telecamere, con la possibilità di identificare le targhe, è un modello, se non sbaglio, che è stato inserito all'interno della città di Monte Carlo, che è particolarmente avanzata e innovativa da questo punto di vista. È un gioiellino, lo conosciamo tutti quanti, quindi il riproporlo a Casal Palocco potrebbe essere sicuramente un'ottima idea.
Diciamo che questo, secondo il mio modesto punto di vista, io lo inserisco anche in un tassello un po' più, un pezzo di un mosaico un po' più ampio, che è quello delle smart city.
Sì.
Quindi ovviamente la videosorveglianza insieme con la gestione delle app specifiche, con la gestione degli hotspot del quartiere,
certo.
Insomma, riesce a creare delle tre gambe che insieme puoi far partire dei concetti di smart city che, per quanto mi consta, a Roma non ce ne sono. E no, ci sono tra l'altro dei finanziamenti disponibili a cui si può accedere e che comunque quindi varrebbe la pena, so che lo stesso
provare
Roma,
almeno provarci, ad accedere provarci, a questo tipo di finanziamenti.
Queste, ripeto, non si può mettere la testa sotto la sabbia, noi dobbiamo lasciare ai nostri figli degli ambienti evoluti, moderni, e quindi è nostro compito lavorare in tal senso.
In questo senso. Allora, un'ultima battuta con il sindaco revisore Ernesto Vetrano. Io ho sentito, ho ascoltato il progetto, mi ha semplicemente affascinato, no? Sembra veramente una realtà futuristica con tanta importanza al verde, all'ecologia, alla tutela dell'ambiente, ma anche alla sicurezza delle persone. E il fatto che questo succeda in un consorzio mi ha portato maliziosamente, o forse un po', ormai siamo tutti un po' più pessimisti, a ragionare sul fatto che questo succede perché forse voi avete un margine di autonomia che altre zone del territorio romano non hanno. Ecco, voi auspicate un coinvolgimento maggiore delle istituzioni o proprio questa distanza vi consente di lavorare bene in questo modo? Perché la domanda, mentre parlava il presidente, me la sono posta.
Allora, la risposta credo che sia arrivata anche un po' dalle ultime elezioni qui al,
sì,
Comune di Roma. Il Movimento 5 Stelle, devo dire, io non sono un attivista del Movimento, però sono un attento osservatore e soprattutto sono un cittadino che si preoccupa della gestione della propria cosa pubblica.
Sì.
Quindi, nell'esperienza che abbiamo vissuto insieme al gruppo che attualmente gestisce il consorzio, abbiamo deciso per la prima volta di non criticare soltanto, di non parlare soltanto, ma di scendere in campo e adoperarsi. Ci siamo accorti tra l'altro quanto sia difficile fare quello che si ritiene giusto nell'interesse di tutti, cercando il consenso, perché ripeto, noi siamo stati eletti, non è che qualcuno ci siamo imposti, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro di condivisione e di far percepire ai consorziati
di propaganda,
di far vedere. Poi c'era la nostra storia, c'erano le nostre professionalità, c'era sicuramente il fatto che in maniera assolutamente chiara e trasparente non dovessimo, no, avere necessità anche da un punto di vista economico, no, di gestire delle risorse finanziarie per poterne trarre un diretto o un indiretto beneficio. Però io credo che la cosa più importante oggi è che quando parliamo di istituzioni non dobbiamo pensare a qualcosa che è al di fuori di noi. Cioè, in effetti le istituzioni siamo noi cittadini, cioè siamo noi che dobbiamo preoccuparci di quello che c'è da fare. Molto spesso, come ho ripetuto tantissime volte in quest'ultimo periodo, noi abbiamo dato la delega e l'abbiamo data in bianco. ho detto la delega e ho ripetuto, la delega non si può più dare in bianco, e per non poterla dare più in bianco bisogna che ognuno di noi nel proprio piccolo, nel proprio singolo condominio, nel proprio consorzio, nel proprio comune, nella propria regione, nella propria nazione, dia il suo apporto concreto. Io tra l'altro vivo l'esperienza anglosassone, tra l'altro stamattina mi sono svegliato, non so se gioire o essere
senza
triste
più l'Inghilterra
per il Brexit, perché io ho la famiglia che vive in Inghilterra e l'ho fatto per dare ai miei figli la possibilità di avere una visione globale. E tra l'altro dico che i miei figli hanno un patriottismo veramente incredibile, cioè io non posso parlare, posso criticare l'Italia in alcun modo, che i miei figli mi tacciano di insomma, mi rimproverano. Quindi e dico questo perché io ho visto e vedo settimanalmente in Inghilterra un approccio e un rispetto del proprio territorio, del proprio mondo, che è notevolmente superiore. Ecco, io invito noi italiani, che siamo un popolo straordinario, meraviglioso, con una storia ed una cultura che nessuno al mondo ha, di prendere nuovamente coscienza delle nostre potenzialità e di essere ognuno di noi, singolo cittadino, parte attiva della ricostruzione del nostro paese. Credo che il modello che noi abbiamo vissuto a Casal Palocco, nel nostro microcosmo,
certo,
che ripeto è un microcosmo equivalente ad un comune di 20-25 mila abitanti, è stata un'esperienza che secondo me può aiutarci. E credo, io voglio dare fiducia al neo sindaco, perché poi voglio dire, il sindaco di tutti, non dobbiamo spiegarci che vada male, cioè dobbiamo spiegare che vada bene, e se il modello che stanno portando avanti è un modello vincente, credo che questo sia importante e vada ad aiuto di tutta la comunità.
Benissimo, io devo assolutamente chiudere con 50 sfumature di green, sforo sempre, ma lo sapete, il verde ha bisogno di spazio e noi ce lo prendiamo a dispetto dei brutti segni che ci fanno dalla regia. Ringrazio in un'unica soluzione il presidente del consorzio Casal Palocco Fabio Pulidori, il sindaco revisore Ernesto Vetrano, il nostro amico energy manager e studente unicusano Daniele Rocchi. Grazie a tutti voi per la vostra presenza, per aver portato all'attenzione dei nostri radioascoltatori la bella realtà di Casal Palocco, un esempio che seguiremo e che speriamo potranno seguire anche altri. Con questo chiudiamo anche per questa settimana 50 sfumature di green e vi diamo appuntamento alla prossima. Linea alla regia, poi di nuovo.